Samba Radio, in collaborazione con le classi 4A e 4E del Liceo Linguistico Sophie Scholl di Trento, presenta
Arte da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare.
Buongiorno agli ascoltatori di Samba Radio. Sara Gerolla vi dà il benvenuto alla sesta puntata di Arte da ascoltare, un'opera d'arte, una storia da raccontare, alla scoperta del capolavoro Il viandante sul mar di nebbia di Caspar David Friedrich. Immagina di essere in cima a una montagna. Davanti a te non c'è un panorama nitido, ma un mare di nebbia che nasconde tutto, lasciando intravedere solo alcune cime lontane. Non senti rumori, non ci sono persone intorno, solo silenzio, aria fredda e la sensazione di trovarti davanti a qualcosa immensamente più grande di te. Ecco, è questa l'esperienza che ci propone Il viandante sul mar di nebbia, uno dei dipinti più famosi di Caspar David Friedrich. Quest'opera è conservata presso la Hamburgkunsthalle di Amburgo e venne realizzata intorno al 1818, rappresentando alla perfezione lo spirito del romanticismo. Quando sentiamo oggi la parola romantico, pensiamo subito a qualcosa di dolce ed intimo, una cena a lume di candela, una poesia d'amore, un tramonto sul mare o una sera davanti al camino. Persino il turismo ha fatto del romanticismo un marchio, tra hotel romantici e viaggi di nozze da sogno. Ma se torniamo indietro nel tempo, precisamente all'inizio dell'Ottocento, dobbiamo dimenticare tutto questo, perché all'epoca il romanticismo non aveva nulla a che fare con le candele o con le rose rosse, era una vera e propria rivoluzione culturale. Il romanticismo nasce tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, soprattutto in Germania e in Inghilterra, e si diffonde poi in tutta Europa nel corso del XIX secolo. È un movimento letterario, artistico e culturale che si sviluppa come reazione all'illuminismo e ai profondi cambiamenti portati dalla rivoluzione industriale. L'illuminismo aveva messo al centro la ragione, il progresso, la fiducia della scienza. I romantici, invece, sentivano che qualcosa si stava perdendo: l'emozione, il mistero, l'interiorità dell'essere umano. Il contesto storico è fondamentale per capire questo movimento. Alla fine del Settecento, gli ideali della rivoluzione francese sembravano fallire. L'Europa viveva la fase della restaurazione, mentre le fabbriche, le macchine e le città industriali trasformavano radicalmente la società. Tutto questo genera un forte senso di disorientamento. Il romanticismo nasce proprio per dare voce a questa inquietudine diffusa, a questo bisogno di rinnovamento profondo. Al centro del pensiero romantico troviamo i sentimenti, la fantasia, l'intuizione, la creatività individuale e l'interiorità contro ogni canone precostituito. Tutto c'era strettamente connesso alla concezione dell'artista, creatore simile a Dio. La sua arte non è più come strumento di conoscenza razionale, quindi, ma come espressione della propria interiorità. Per questo l'artista diventa sempre più insofferente nei confronti dei limiti e delle convenzioni della società, anche a costo di entrare in contrasto con essa. Nasce così la figura del genio romantico, alla ricerca di una solitudine utile ai fini della creazione, ma anche alla infelicità, condizione della sua diversità. L'essere umano non è più visto quindi come una macchina razionale, ma come un individuo complesso, attraversato da passioni, paure, sogni e contraddizioni. Anche la natura assume un ruolo centrale. Non è più un semplice scenario ordinato e controllabile, ma una forza viva, potente e spesso inquietante. Tempeste, montagne, mari in tempesta e paesaggi notturni diventano il simbolo delle emozioni interiori dell'uomo. Ed è proprio nell'arte che il romanticismo trova una delle sue espressioni più intense. Gli artisti romantici rifiutano l'armonia e l'equilibrio dell'arte classica e cercano invece il sublime, cioè ciò che emoziona, che travolge, che mette l'uomo di fronte alla grandezza e al mistero dell'esistenza. Nei dipinti romantici la natura è immensa, l'uomo appare spesso piccolo, fragile, perso davanti all'infinito. Il ruolo dell'artista romantico cambia radicalmente. Non è più un semplice artigiano al servizio della tradizione, ma un genio creativo, un individuo sensibile e spesso tormentato, capace di cogliere verità profonde attraverso l'arte. L'artista diventa una figura solitaria, un genio creativo spesso incompreso, ma proprio per questo autentico. Attraverso le sue opere esprime il proprio mondo interiore e, allo stesso tempo, le inquietudini di un'intera epoca. Per questo si parla spesso di cultura romantica. Le idee del romanticismo influenzano non solo la letteratura, ma anche la pittura, la musica e il mondo stesso di concepire l'arte e l'uomo. Il XIX secolo è attraversato da questa visione nuova, emotiva e profondamente umana. Il romanticismo non è solo un periodo storico o uno stile artistico, è un modo di sentire il mondo, nato in un'epoca di grandi cambiamenti che ancora oggi continua a parlarci perché, in fondo, il bisogno di emozione, di bellezza e di senso è qualcosa che non smette mai di appartenere all'essere umano. Immagina di essere in piedi sull'orlo di una montagna. Il vento è forte, ti spetti nei capelli, l'aria è fredda e pungente. Davanti a te non c'è una strada, non c'è una meta chiara, solo un immenso mare di nebbia. È così che si apre Il viandante sul mar di nebbia di Caspar David Friedrich. Al centro del dipinto vi è un uomo elegante, fermo su una roccia scura. È visto di spalle, non sappiamo chi sia. Molto probabilmente un autoritratto dell'artista stesso, non vediamo il suo volto. Ed è proprio questo il punto. Quell'uomo potremmo essere noi. Una looking figure, una figura vista di spalle, un escamotage per meglio farci medesimare nella scena, per coinvolgerci emotivamente. Vediamo quello che il personaggio vede, non siamo distratti dal suo volto. Guardando il paesaggio attraverso i suoi occhi, sentiamo ciò che lui sente. Il viandante indossa una giacca verde scuro e tiene nella mano sinistra un bastone da passeggio, segno del cammino che ha già affrontato per arrivare fin qui. È in alto, in una posizione dominante, eppure fragile. Basta un passo falso e tutto potrebbe cambiare. Sotto di lui si estende un mare di nebbia che avvolge ogni cosa. La nebbia copre il mondo, cancella le certezze. Da quella distesa di nebbia emergono solo alcuni picchi rocciosi e alberi isolati, come isole in un oceano silenzioso. O come pensieri che affiorano nella mente e rischiano subito di scomparire. La luce non arriva dall'alto, sale lentamente dal mare di nebbia, illuminando l'intera scena. È una luce incerta, misteriosa, quasi spirituale. Non rivela tutto, non dà risposte, ma invita a guardare più a fondo. La natura è immensa, potente, silenziosa. Di fronte a essa l'uomo è piccolo, imperfetto, vulnerabile. Qui la natura non è solo un paesaggio, è qualcosa di più grande, quasi divina. È l'infinito, è il mistero della vita che continua sotto quella nebbia, anche quando non riusciamo a vederla. Il viandante è fermo, non avanza, non torna indietro, ma sta riflettendo, sta osservando. Forse pensa alla sua vita, ai suoi errori, alla sua fede e ai suoi dubbi. È sospeso tra ciò che ha lasciato alle spalle e ciò che ancora non riesce a vedere. È arrivato in alto, ma non ha una meta. I colori sono freddi, grigi, verdi, azzurri, tutto è immobile, come se il tempo si fosse fermato. Non c'è azione, non c'è rumore, c'è solo l'attesa, il peso dei pensieri che arrivano quando tutto tace. Questo luogo esiste davvero. Il paesaggio è ispirato alle montagne tra Sassonia e Boemia, ma Friedrich non voleva semplicemente dipingere un posto reale. Voleva usare la natura per parlare dell'uomo, delle sue emozioni, del suo rapporto con l'infinito. E forse è per questo che ancora oggi questo dipinto ci affascina così tanto, perché tutti, almeno una volta nella vita, siamo stati quel viandante, fermi davanti a un mare di nebbia, senza mappe, senza risposte immediate, a chiederci dove siamo e soprattutto dove stiamo andando. La posizione dell'uomo, isolato e contemplativo, è simbolica di una meditazione e di una ricerca interiore. La figura del viandante, piccola e solitaria rispetto alla vastità del paesaggio, rappresenta l'umanità di fronte all'immensità della natura e dell'infinito. L'assenza di altri esseri umani e l'impossibilità di distinguere il confine tra cielo e terra a causa della nebbia suggeriscono una riflessione sull'isolamento umano e sull'infinito. Il viandante osserva il panorama, ma non può vedere oltre la nebbia. Diventa così un esploratore dell'anima, alla ricerca di risposte profonde sul destino umano e sull'esistenza. La solitudine del protagonista non è solo dolorosa, ma anche una forma di libertà, ed è il simbolo di un individuo che ha il coraggio di affrontare l'ignoto. La luce tenue che filtra dal mare di nebbia suggerisce una speranza fragile ma presente, insieme alla consapevolezza della vulnerabilità dell'uomo di fronte alla potenza della natura. Immaginate di trovarvi davanti a una montagna immensa, così alta da farvi sentire minuscoli, oppure davanti al mare in tempesta, con onde scure e violente che sembrano non avere fine. In quei momenti non proviamo solo bellezza, proviamo anche paura, stupore, vertigine. È proprio da questa emozione complessa che nasce il sublime. Nel romanticismo, il sublime diventa uno dei concetti più importanti per comprendere l'arte e il mondo in cui l'uomo guarda il mondo. A differenza del bello, che è armonioso, equilibrato e rassicurante, il sublime è qualcosa che sconvolge, che supera i limiti della ragione e ci mette di fronte all'infinito. È un'esperienza intensa, quasi travolgente, in cui attrazione e timore convivono. Le opere romantiche riflettono le emozioni provate dall'artista di fronte allo spettacolo della natura, un sentimento complesso fatto di repulsione e timore, contrapposto ad una forte fascinazione e attrazione. Fenomeni naturali come le bufere, le tempeste spaventano ma allo stesso tempo affascinano l'uomo da sempre. Evocano l'infinito, ci mettono di fronte alla vastità della natura e alla piccolezza umana. L'artista romantico non ricerca una rappresentazione fedele della natura, ma l'espressione di un sentimento. Sono la sua anima e sensibilità a doversi specchiare nella natura, affermava Friedrich. Il rapporto tra uomo e natura e la teoria del sublime venne teorizzati da Edmund Burke nel saggio Indagine filosofica sull'origine del sublime e del bello, nel 1757 e riaffermata nel 1790 dal filosofo tedesco Kant, nella sua critica del giudizio. In un'epoca segnata dalla crisi degli ideali illuministi e dalle profonde trasformazioni della società, il sublime diventa il linguaggio perfetto per esprimere le inquietudini dell'uomo moderno, di fronte a un mondo che cambia rapidamente. L'essere umano non si sente più al centro di tutto, ma piccolo, fragile e spesso smarrito. Nell'arte romantica, il sublime trova la sua espressione più potente attraverso la natura. Montagne, ghiacciai, tempeste, cieli infiniti e paesaggi notturni non sono semplici scenari, ma veri e propri protagonisti. La natura appare come una forza immensa, incontrollabile, capace di suscitare emozioni profonde. L'uomo, quando compare, è spesso rappresentato di spalle, solo, immerso nel paesaggio, una figura che osserva, contempla, ma non domina. Il sublime romantico nasce proprio da questo contrasto. Da una parte la grandezza sconfinata della natura, dall'altra la piccolezza dell'essere umano. Non solo angoscia, questa esperienza diventa anche un momento di riflessione interiore. Di fronte all'infinito, l'uomo prende coscienza di sé, dei propri limiti e allo stesso tempo della propria capacità di sentire, immaginare e emozionarsi. Le tempeste diventano simboli di conflitti interiori, le rovine evocano il passare del tempo, l'oscurità suggerisce il mistero dell'esistenza. L'arte non deve rassicurare, ma scuotere, coinvolgere emotivamente chi osserva. In questo senso, il sublime è anche una forma di ribellione contro l'idea illuminista di un mondo ordinato e perfettamente comprensibile. Il romanticismo afferma che esistono esperienze che la ragione non può spiegare fino in fondo, ma che possono essere colte attraverso l'emozione e l'immaginazione. L'arte diventa così il luogo privilegiato per dare forma all'indicibile. Ancora oggi il concetto di sublime continua a parlarci. Ogni volta che ci sentiamo sopraffatti dalla grandezza della natura, dall'immensità del cielo o dalla forza del mare, stiamo vivendo un'esperienza profondamente romantica. Un momento in cui, pur sentendoci piccoli, percepiamo qualcosa di più grande di noi. Ed è forse proprio questo il cuore del sublime romantico, ricordarci che l'arte, come la natura, ha il potere di farci tremare, emozionare e allo stesso tempo sentire vivi.
Arte da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare.